Pagina 3.
Un minuto, buongiorno da Vittorio Giacopini, benvenuti a Pagina 3, la cultura nei giornali, sul web e nelle riviste. Oggi venerdì 17 gennaio iniziamo tornando a parlare di Federico Fellini, che appunto tra pochi giorni, il 20, avrebbe compiuto 100 anni, e ne parliamo da un punto di vista un po' trasversale. Ci sono molte cose che si continuano a succedere su Fellini, ma oggi Valeria Arnaldi, per le pagine del Messaggero, ha intervistato Anna Lombardi, la costumista che ha lavorato con Fellini per vari film, ha lavorato anche in molte altre produzioni, anche Gangs di New York, che racconta appunto quanto è stato importante il suo lavoro e quanto fosse importante la presentazione, anche dal punto di vista proprio visivo, delle immagini nel cinema di Fellini. Sogna occhi aperti è la magia di Fellini. Fellini, tra l'altro, appunto, era il primo costumista dei suoi film. Sapete che sono stati anche raccolti in molti volumi i suoi disegni, e lui stesso disegnava, predisegnava quello che avrebbe poi filmato, a partire proprio dai costumi. E racconta Anna Lombardi, ne disegnava tantissimi, ci sono molti suoi bozzetti, erano caricaturali e con essi dava l'input di esagerare certe linee a colori. Ha collaborato con vari costumisti, aveva un rapporto di lezione con Danilo Donati, uno dei primi del mondo ad avere idea della caratterizzazione del costume. Un esempio è il Casanova di Fellini. Il Settecento è presente nella sua magnificenza, ma ci sono invenzioni creative. Gli abiti femminili dell'epoca avevano una pettoria decorata con filigrane d'oro. Donati prendeva maccheroni e fusilli, li spruzzava d'oro e li applicava su una silhouette definita e lievemente esagerata, contribuivano alla suggestione onirica. Ecco, questa già è una indicazione molto concreta di un aspetto che, appunto, non conoscendolo uno potrebbe equivocare, insomma, delle immagini, dei vestiti delle donne felliniane del Casanova. Ci stava pure la pasta, appunto, maccheroni e fusilli. Fellini, chiede ancora la Arnaldi, che dialogando con la Lombardi, per gli abiti femminili privilegiava linee sensuali, ma Giulietta Masina, che era anche Giulietta Masina, riservava look molto diversi, facendone quasi un terzo sesso. A lei ha dato sempre un posto speciale la sensualità femminile caricaturizzata con grandi segni. Non la toccava non solo perché non era donna dalle forme prosperose, ma perché lui sottolineava il suo ruolo diverso. E si racconta, nota l'Arnaldi, che l'attrice avesse una stanza piena di abiti di gran seta che non indossava perché a lui non piacevano. Non mi stupisce, dice la Lombardi, la sua visione delle donne rispecchiava il momento storico, oggi sarebbe profondamente criticata. Negli ultimi 4-5 anni la rappresentazione della figura femminile è cambiata, il costume sta facendo molto in tal senso, si vuole ritrarre una donna indipendente, forte, tutto il contrario, insomma, un po' delle donne che raccontava Fellini, anche se poi a suo modo non erano così, sicuramente non erano sottomesse, certo, erano chiuse dentro stereotipi mutanti, peraltro. E peraltro Fellini, dentro uno stereotipo mutante, ma quello mutava ancora meno di quello delle donne, aveva chiuso anche se stesso, l'immagine del cappellone, il cappotto, la sciarpa. Quella è la sua immagine iconica, dice la Lombarda. Cappotto, cappello, sciarpa, non so se l'abbia costruita ad arte, di sicuro ha lanciato una moda. Generazione di cinematografari italiani tra gli anni 90 e il 2000 si sono vestiti come lui, appunto, andavano in giro vestiti da Fellini, sperando appunto che tra cappotto, cappello e sciarpa arrivasse qualcosa, diciamo, anche del genio di Federico Fellini. Va avanti l'Arnaldi, parlando di Luca e Fellini, non si può non pensare alla Dolce Vita, per cui costumi Piero Gherardi conquistò l'Oscar. Qual è stato il suo contributo alla moda? Sicuramente, dice la Lombardi, quel film, La Dolce Vita, è il film in cui la moda ha il suo ruolo più importante. C'è ancora uno strascico di neorealismo, ma con grande contenuto fashion, tanto che abiti del film sono iconici, vanno ancora di moda. Il neorealismo riproduceva la realtà. Tosi mi raccontò, Tosi è stato un altro grande costumista di Fellini, Tosi mi raccontò che quando aveva iniziato a lavorare a Bellissima di Visconti, guardare i vestiti della gente era un diktat. La Roma della Dolce Vita invece è quella del glam, Seymour della Hollywood sul Tevere. Fellini riproduce quel mondo in modo fedele e con evidente fashion sense. È come se accanto al costumista ci fosse stato uno stilista. Adesso a Cinecittà, tra l'altro, c'è una mostra, Cinecittà si è mostra, in cui sono esposti una serie di costumi felliniani, quelli del Satiricon, dove Luna indossava una tunica nera con reggiseno in metallo e gioiello sul capo. E poi ci sono i costumi del Casanova e quelli del Clown, che propongono il modello ottocentesco ma con tessuto anni 70. Fellini e Donati hanno rivisitato gli stereotipi dell'immaginario collettivo, tanto che Fellini ha lasciato una sua eredità sicuramente nel cinema, ma anche nella moda. Si può parlare addirittura di una moda felliniana. L'attenzione filologica di Dosi e la caratterizzazione stilistica di Donati hanno fatto scuola nel costume a livello mondiale, dice la Lombardi. Fellini, regista, ha influenzato un'intera generazione di registi italiani e internazionali. Allo stesso modo, i costumi dei suoi film hanno influenzato costumisti italiani e stranieri. Oggi, ultima domanda di questa conversazione, come si lavora alla creazione di costumi da film? Oggi, dice la Lombardi, le scelte sono personali, legate all'indicazione registica. La moda è meno rigida nel dettare la silhouette, è più difficile individuare una tendenza. L'epoca comunque tende a trasparire nel lavoro del costumista. Ciò che racconta è che il costume racconti il personaggio. Ciò che conta è che il costume racconti il personaggio. Questo è Fellini con i suoi sogni, raccontato da Anna Lombardi. A proposito di Fellini, vi ricordo domenica prossima l'ultima puntata delle nostre Felliniadi, delle Felliniadi di Radio 3, e Steve Della Casa ricorderà lo sceicco bianco per il cinema alla radio alle 18. Ecco, questi sono i sogni ad occhi aperti e la magia di Fellini alle 19, scusate, non alle 18, alle 19. E per appunto è Anna Lombardi che racconta Sogni a occhi aperti, la magia di Fellini, la trovate sul Messaggero. Di fruscio, ma neanche tanto per essere un disco registrato nel 1936. Swinging for Joy, questa è la grande pianista americana Mary Lou Williams, accompagnata da Booker Collins al basso e da Ben Tipken alla batteria. Fellini, dicevamo di Fellini parla anche oggi 7 il supplemento del Corriere della Sera, il supplemento settimanale, che ha intervistato Pennac, che è anche Pennac, parlando di Fellini, proprio non se ne scampa da questo, parla di sogni, sognando con e sognando Fellini. Questo è il tema dell'intervista a Pennac, che appunto ha dedicato un libro di sogni e pensieri e riflessioni proprio a Federico Fellini. Andiamo avanti invece con il Corriere della Sera, che si occupa dell'ultimo libro di Elisabetta Rosaspina, che ha dedicato a Margaret Thatcher 40 anni dopo la Lady di Ferro. Invece sulla Stampa si parla di Arte, la televisione che unisce l'Europa, e la televisione culturale che ha sede a Strasburgo. sono andati, appunto, i giornalisti della Stampa un giorno negli studi di questa televisione. Il giornale ricostruisce invece un cold case degli anni 20, come il regime fascista, come Mussolini, fece eliminare Luigi Fulci. Luigi Fulci era un liberale, era stato ministro delle poste e comunicazioni nel governo precedente il fascismo, venne lentamente avvelenato, si batteva per la verità sul caso Matteotti e aveva avuto un ruolo, ma purtroppo fallito, nel tentativo di impedire a Re di aprire la strada alla marcia su Roma. Su vari giornali, anche sul Manifesto, si parla della Pantera, quel movimento studentesco che 30 anni fa segnò un tentativo di bloccare la svolta neoliberista nell'università, e appunto ci sarà questo convegno oggi a Roma in cui chi c'era a quei tempi, i reduci di allora, si raccontano la loro esperienza. Invece su Libero sì, non segnala una novità: Francia, il fumetto ora si insegna in accademia. Una fumettista, appunto, è stata nominata all'Accademia di Belle Arti di Parigi. È una novità relativa, nel senso, in Italia, almeno a Palermo, a Bologna, in altre sedi accademiche, il fumetto già fa parte integrante dei corsi di studio. E sempre sul Libero si parla di un libro misterioso, I topi al cimitero. L'autore sarebbe Carlo Achim de Medici. Nessuno bene sa chi sia, nessuno sa nemmeno quando sia morto. Era uno scrittore di, diciamo, horror nero, un po' una specie di Lovecraft italiano, che lavorava negli anni 10 e 20, era anche un litografo, un incisore, quindi si autoillustrava le sue immagini. Appunto, questa, con una complicata operazione di crowdfunding, la casa editrice Clicquot l'ha ripubblicato. Mentre il Mattino parla di un libro importante che è uscito un po' di tempo fa nelle Le poesie di Allen Ginsberg, appunto, l'ha pubblicata Il Saggiatore. Sono tutte, non sono tutte le poesie, sono una scelta di poesie tra il 1947 e il 1995, che appunto Ginsberg fece della sua opera, che viene appunto qui riproposta. Infine, dal venerdì, una lunga intervista a Jean-Claude Carrière, scrittore e sceneggiatore francese, a lungo alter ego di Louis Buñuel, e da un sito online, Argo Online, vi segnalo, a proposito di poesia, la pubblicazione di alcune traduzioni di poesie inedite per ora in Italia di Cioran. E con queste concludiamo le segnalazioni di oggi, venerdì 17, passando con Pietro del Soldà ad altri temi, a quelli scelti dalle telefonate degli ascoltatori a Prima Pagina. Per tutta la città ne parla. Buongiorno
Pietro. Ciao Vittorio, buongiorno. Allora, un filo diretto di Prima Pagina, fortemente condizionato dalla pronuncia della Corte Costituzionale, che ha bocciato la richiesta di referendum sostenuta dalla Lega per trasformare in buona sostanza il nostro sistema elettorale in un maggioritario puro. Noi oggi a tutta la città ne parla, lasciando un po' da parte la politica, le polemiche tra i leader in queste ore all'indomani della sentenza, che stanno invece, come dire, dominando il racconto dei giornali, ci concentreremo su un aspetto, a nostro modo di vedere, più importante e di più largo respiro: questo confronto tra diversi modi di organizzare la rappresentanza, maggioritario o proporzionale. Non ne usciamo, cambiamo continuamente, ma poi se guardiamo anche agli altri paesi c'è un problema reale, enorme, soprattutto in una società che diventa sempre più complessa, con una grande quantità di idee che si moltiplicano e che spesso non vengono raccolte, rappresentate, cioè a dire la sfida di creare un Parlamento e un governo che davvero sia adeguato a rappresentare da una parte e a governare dall'altra. È anche una lunga storia quella nostra italiana, che vale la pena di raccontare con la voce di chi se ne intende. Dalle 10 in diretta.
Grazie a Pietro del Soldà. Vi ricordo il nostro numero di telefono 335-5634-296 e vi ricordo che stiamo ascoltando Mary Lou Williams con Swinging for Joy. ascoltatore ci scrive ricordandoci, ma lo accennavamo prima, a questo convegno sulla Pantera, che definisce il primo movimento contro il liberismo, contro la privatizzazione dei saperi. C'è appunto questo convegno a Roma, c'è anche un sito www.lapantera.org, ne scrive anche il settimanale Left, che appunto ricorda quella stagione e quella, sì, quell'episodio, quella stagione, la breve stagione della Pantera. Ma su Left troviamo un altro tema molto interessante. Il titolo è Il diritto di scrivere a mano. In realtà si parla di una questione che personalmente trovo molto affascinante, cioè come si fa a far sì che la nostra scrittura rispecchi in qualche modo, la nostra scrittura fisica, materiale, manuale, rispecchi un po' quello che siamo. Lo dico perché io da quando ho 6-7 anni non sono in grado di scrivere in corsivo, scrivo solo in stampatello. E c'è un'intervista che Diana Doninelli fa a Silvia Stella, una pediatra e psicologa clinica, in cui ci spiega che c'è proprio questa questione: i bambini con disgrafia, che insomma hanno dei problemi a scrivere, venivano il più delle volte portati a scrivere soltanto in stampatello. Adesso il vero rischio è che li facciano passare direttamente e soltanto alla scrittura digitale, al computer, perdendo qualcosa. C'è una scuola di pensiero, dice la Stella in questa intervista su Left, che ritiene sia meglio insegnare ai bambini disgrafici solo lo stampato maiuscolo. Da un punto di vista grafomotorio è sicuramente più facile da imparare, è un segno spezzettato che si realizza come rette, cerchio, e viene prodotto su un'unica riga, non c'è un sopra e sotto la riga, non ci sono cambi di direzione. Ne consegue che l'uso del corsivo viene interpretato come un accanimento, una pretesa a far imparare una forma complessa che ha difficoltà percettivo-motorie. In realtà è uno strumento di prevenzione, diagnosi e terapia. C'è poi chi prescrive l'uso esclusivo dei computer per i disgrafici come unico mezzo per scrivere. Questa soluzione, soprattutto se inserita precocemente durante la scuola primaria, non permette l'avvio alla scrittura e non considera l'importanza della riabilitazione grafica. La scelta del digitale si fonda sulla convinzione dell'impossibilità del recupero. È vero che il corsivo necessita maggior sforzo da parte del bambino, ma è utile reintegrare quelle abilità che impegnano pensiero, memoria, percezioni fino a capacità cognitive di coordinamento, fa crescere e fa conoscere se stessi. Ogni calligrafia, dice la Stella, è unica e personale. Il disgrafico, con l'uso del corsivo, recupera la propria identità. Quindi, come vedete, non è una questione di bella calligrafia, cosa che non si dovrebbe ovviamente dire, non è questione di calligrafia, è questione proprio di espressione della propria personalità, del proprio sé e del proprio individualità. In Italia questo tema non è molto seguito, appunto, scrive Left, perché oltre all'intervista a Silvia Stella, Diana Doninelli pubblica appunto un articolo in cui parla del diritto di scrivere a mano, in cui sottolinea come in altri paesi, per esempio negli Stati Uniti, esistano giornate dedicate proprio alla scrittura a mano. Negli Stati Uniti hanno scelto per questa giornata il 23 gennaio, che è la data di nascita di John Hancock. Noi non sappiamo chi è John Hancock, ma ci spiega la Doninelli, è la persona che firmò una delle firme più belle che stavano alla fine della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. E sul tema della calligrafia però e della sua importanza, anche in Italia è stata lanciata una campagna, la campagna per il diritto di scrivere a mano. I promotori dell'iniziativa è l'Istituto Grafologico Internazionale Moretti di Urbino, che vorrebbe far dichiarare all'UNESCO la scrittura a mano un patrimonio dell'umanità. Perché però è così importante questa scrittura? Perché la capacità di tracciare la linea che forma la scrittura è specifica nella specie umana. Il modo in cui questa viene vergata sul foglio rappresenta l'unicità dell'individuo. La calligrafia è un tratto identitario al pari della voce e delle impronte digitali. La scrittura racconta la storia dell'uomo e nella scrittura noi riveliamo noi stessi e diamo forma alle nostre caratteristiche personali più profonde. Ecco, questa è la vicenda che ci racconta Left, che ci racconta Diana Doninelli, e si capisce appunto che alcuni ragazzi che ancora adesso scrivono soltanto in stampatello probabilmente sono stati indirizzati male quando erano dei ragazzini, quando andavano alle elementari, ma queste sono vecchie storie degli anni 60 e 70. Forse adesso si spera, si auspica che ci sia una diversa sensibilità. Ne scrive appunto Diana Doninelli su Left, il diritto di scrivere a mano, e poi che cos'è la disgrafia. Facciamo chiarezza, un'intervista alla pediatra e psicologa clinica Silvia Stella. E parliamo di rivoluzione, perché ogni tanto va fatto, però oggi di rivoluzione e di rivoluzione femminista ne parliamo attraverso un articolo molto interessante di una attivista e studiosa e filosofa e militante argentina, Veronica Gago, che da quel paese in cui le donne stanno ancora in piazza per chiedere la legittimazione al diritto all'aborto, pubblica 8 tesi sulla rivoluzione femminista. Queste 8 tesi sulla rivoluzione femminista pubblicate da InfoOut non possono essere velocemente riassunte e troverete sul nostro sito, sul sito di Pagina 3, tutte le indicazioni, ma forse vale la pena di leggere almeno la prima e l'ultima di queste 8 tesi. La prima parte dallo sciopero femminista, dalle grandi manifestazioni che sono culminate in uno sciopero che non era semplicemente un incrociare le braccia. La prima tesi, infatti, di Veronica Gago dice: lo strumento dello sciopero femminista mappa nuove forme di sfruttamento di corpi e territori da una prospettiva che è contemporaneamente quella della visibilità e della insubordinazione. Lo sciopero rivela la composizione eterogenea del lavoro su un registro femminista, riconoscendo forme di lavoro che sono state storicamente ignorate, mostrando la loro attuale sovrapposizione con la precarizzazione generalizzata e appropriandosi di uno strumento tradizionale di lotta, quello dello sciopero, per superarlo e reinventarlo. Insomma, con questa prima tesi la Gago cerca di spiegare perché lo sciopero internazionale delle donne in realtà serviva ad aprire una prospettiva femminista sul tema del lavoro, che è sempre stato lasciato a codici maschili. Non che le donne non abbiano lottato per i loro lavori, ma per il loro posto di lavoro, ma l'hanno fatto sempre dentro uno schema in cui il lavoro sembrava declinabile solo al maschile. Ci sono molte altre tesi per arrivare al punto finale. Le donne non stanno soltanto combattendo contro il patriarcato, come a volte si dice, non stanno semplicemente cercando di riposizionarsi nella guerra dei sessi, per così dire. C'è qualcosa di più che ha a che fare proprio con il mondo, con il capitale. Il movimento femminista, questa è l'ultima tesi dell'argentina Veronica Gago, si confronta oggi con l'immagine più astratta del capitale, il capitale finanziario, precisamente la forma di dominio che sembra rendere impossibile l'antagonismo. Affrontando la finanziarizzazione della vita, ciò che si verifica quando l'atto stesso di vivere produce debito, il movimento femminista ha avviato una lotta contro nuove forme di sfruttamento ed estrazione del valore. Quindi vedete, siamo partiti dallo sciopero, dal tentativo di recuperare appunto una vecchia forma di lotta del movimento operaio per farlo diventare una cosa diversa, per scoprire nuove dimensioni dello sfruttamento nel lavoro delle donne. Siamo arrivati alla lotta contro l'astrazione pura, il capitale finanziario. In mezzo ci sono altre 6 tesi, tutte queste tesi tra l'altro sono raccolte in un libro che sta per uscire in inglese, appunto, e questo 8 tesi stanno dentro questo testo che si chiama nella lingua originale La potenza femminista. La potenza femminista verrà pubblicato appunto da Verso Books nel 2020, vediamo se sarà tradotto in Italia. Se ne volete sapere qualcosa, questa è Veronica Gago, 8 tesi sulla rivoluzione femminista, su infoout.org. Questa era Mary Lou Williams, Ringing for Joy, con Booker Collins al contrabbasso, Ben Tipegan alla batteria e naturalmente Mary Lou Williams al pianoforte, in un album che venne registrato nel lontano 1936. Molto lontano vuole andare la Cina con il suo super telescopio FAST, perché vuole andare a scovare gli extraterrestri. Si parla molto di Cina attualmente nel contenzioso, nella guerra, pace diplomatica, economica con gli Stati Uniti, non si capisce se è un gioco delle parti. In realtà i cinesi stanno anche pensando molto in grande, appunto. Si chiama FAST, il più grande al mondo, utile anche per trovare tracce di intelligenze extraterrestri. Questo è il grande super telescopio da 500 metri di diametro, costruito tra le remote e verdissime colline della provincia del Gisù, che appunto i cinesi vogliono varare. Ne scrive oggi Filippo Santelli sulle pagine di Repubblica, e appunto cerca di raccontare: il Partito Comunista, smanioso di primati, ha lanciato questo più costoso, più grande, più sensibile al mondo tra i telescopi, 2,5 volte il secondo in classifica. Con questo telescopio permetterà di esplorare gli angoli più reconditi e oscuri dell'universo, espandendone di 4 volte l'area osservabile, di studiare l'atmosfera di pianeti lontani, onde gravitazionali e molecole interstellari. Già nella fase di sperimentazione ha scoperto 102 nuove pulsar, cioè delle stelle fatte di neutroni, ma secondo gli scienziati, ed è quello che ha catturato ovviamente l'immaginazione, potrebbe anche scovare tracce di intelligenze extraterrestri. Secondo le ipotesi più accreditate, per poter sostenere la vita, un pianeta non deve possedere solo certi elementi chimici, ma anche un determinato campo magnetico. Ecco, e grazie alla sua sensibilità estrema, FAST potrà analizzare il campo magnetico di pianeti anche molto distanti dalla Terra, e quindi fare un passo avanti verso la scoperta delle forme di vita extraterrestre, ammesso che ce ne sia. Però comunque per adesso ci penserà questo, il più grande telescopio al mondo, forme di vite extraterrestri e musiche celestiali. A questo punto qualcosa che sta altrove, quella, la musica dei marziani, chissà come sarà Guido Zaccagnini.
Ma non lo so, non ho idea, ma forse non peggio di quella terrestre.
No, non necessariamente, però
soprattutto
mi chiedo...
pensando all'odierna musica terrestre. All'odierna musica terrestre, no, non c'è poco o niente di odierno nel programma di oggi. Abbiamo Muzio Clementi, il padre del pianoforte, poi abbiamo Franco Alfano, questo per la tua gioia, so che è uno dei tuoi compositori preferiti.
Sicuramente.
E César Franck.
Vabbè, che almeno so chi è, mentre Franco Alfano, confesso la mia totale ignoranza.
È quello che ha finito la Turandot di Puccini.
Ah, ok, vabbè.
Perché morì. E allora
ignoravo. Grazie a Guido. Prego. Zaccagnini, così ho fatto la mia lezione di storia della musica. Da Vittorio Giacopini, grazie per l'ascolto di Pagina 3, Pagina 3 che torna lunedì alle 9 con Silvia Bencivelli.